Amiche e amici dello Sfiorare Prolato, benvenuti alla 12ª puntata di Scusate il Disturbo Off Season Edition. Come sempre, un caro, gradito e obbligatorio ringraziamento a Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tanti, tanti altri podcast. In questa puntata di Scusate il Disturbo, insieme a me Giovanni Ganci, ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Prunotto, Emanuele Sortino, Alberto Cantù, Alessandro Taraschi, non c'è al momento Massimo Foglio che, se tutto va bene, si presenterà più avanti per il quiz, ma attenzione, attenzione, festeggiamo il ritorno di Andrea Ghezzi. Benvenuto, bentornato. Era un anno che non tornavi da queste parti. Bene, bene, bene. Allora, adesso però mi viene da ridere, perché la gente si dice, ah, è tornato Andrea, Andrea è tornato, perché questa sera dobbiamo parlare di baseball. E... ah, vi dico questo, non si è sentito nulla di quello che avete detto negli ultimi due minuti perché avevo mutato. Quindi rifacciamo da capo. Questa no. Sera c'è Andrea Ghezzi e voi applaudite.
Andrea.
Mi sono sentito solo io. Vedi, non vi ho mai mutato.
Il trenino si è sentito?
Non si è, sì, tutto tranne voi. Quindi va bene così.
Non si è perso niente.
Ma no, assolutamente. Allora, adesso vi sentite e quindi torna Andrea Ghezzi con noi per farci compagnia, perché dobbiamo parlare di MLB, di baseball. Andrea è uno dei pilastri di 108, il podcast, e non solo, perché abbiamo anche un sito web sotto Cutting Radio dedicato al baseball, non soltanto MLB, perché ho scoperto delle derive di quel podcast verso leghe di baseball di cui non sapevamo che esistessero e che giocano in quattro squadre 160 partite di regular season. Quindi abbiamo imparato anche questo. Quindi grazie Andrea, perché voglio dire, cioè,
viva la Lega taiwanese. Adesso non che sono 120 le partite, non 160, sono comunque tante.
No, io ho già contato i playoff.
Ah, beh, chiaro, sì.
Io non ho ancora capito per chi devo fare il tifo, cioè quale di queste quattro squadre.
C'è una squadra come si chiamano?
Non ne ho la più pallida idea. Una di queste Raiken Monkeys, una roba del genere, che sono, è l'unica squadra con un record superiore al 50%, perché praticamente vince sempre, essendo solo quattro squadre, le altre sono tutte sotto il 50% di record.
Io ho deciso che mi sono già affezionato a quella più sfigata. Tu dimmi, l'ultima in classifica è della mia.
No, non lo so, non ne ho più idea. L'unica cosa che vi posso dire è che ci sono un sacco di risse, e questa credo sia la parte interessante del campionato taiwanese. Molto più nobile invece quello coreano, ma vabbè, adesso non entriamo nel.
Lì ci saranno, esatto, più. Ma coreano del nord o del sud?
Allora, ho scoperto una cosa oggi, adesso io faccio finta di aver studiato, ho scoperto una cosa oggi, per loro è solo Corea, non esiste nord o sud. Ma è come se fosse una, cioè, si chiama KBO e quindi è la Korean Baseball Organization, e non fanno questa distinzione tra nord e sud, ma ovviamente è sud, il campionato si svolge nella Corea del Sud.
Perfetto, allora questa sera abbiamo Andrea.
No, ma c'è anche il campionato del nord, ma nessuno lo sa. loro giocano,
però
ma
giocano con le granate loro.
Ma non viene
trasmesso, c'è cioè solo la squadra di capo.
Credo che gli sia trasmesso anche quello da ESPN.
No.
Scusa, Mauro, la squadra del capo è quella più amara?
No, la squadra del capo è quella che ha un buco nella gomma.
Ecco. Perché la stavo per dire io?
Siamo scemi uguali.
Qua c'è il professionismo. Allora, perché abbiamo qua Andrea? Perché avevo ricevuto un'interessante domanda via mail da Davide, che adesso gli vado a leggere, che in poche parole ci chiede, puntata scorsa avevamo parlato di un parallelismo tra NFL e NBA, cosa le differenzia, perché l'NBA non c'è un discorso di dinastie, non dinastie, il discorso del salary cap, insomma avevamo fatto l'analisi. Questa settimana ci spostiamo sulla MLB, ma adesso vi leggo la mail di Davide, così almeno anche chi ci ascolta ha chiaro, diciamo, il quadro generale. Allora, Davide ci scrive che la MLB è paragonabile alla NBA come struttura, gioca 162 partite e i playoff sono serie da 5 o da 7 partite. Le squadre non hanno salary cap, ma solo la luxury tax. Di fatto i free agent più pagati finiscono agli Yankees o ai Dodgers e comunque le squadre più ricche. Il draft è meno decisivo perché solitamente un giocatore passa 4-5 anni nelle minor league prima di arrivare in major. I giocatori in campo sono 9, ma alcuni ruoli sono più decisivi di altri, vedi per esempio il lanciatore. Molte squadre fanno tanking ed hanno record perdenti da anni. Tutte queste caratteristiche potrebbero portare al fenomeno delle dinastie come in NBA. Eppure dal 2000, quindi negli ultimi 19 anni, ci sono stati 14 vincitori diversi delle World Series, nessuno per due anni consecutive. 5 squadre hanno vinto le World Series per la prima volta nella loro storia. Ci sono state 19 squadre finaliste diverse su 40, di cui 7 per la prima volta nella loro storia. In pratica un livello di imprevedibilità simile alla NFL. Eppure le regole del baseball sono più simili alle NBA. Lui ci chiede come mai, secondo noi, secondo Andrea, poi noi dopo commenteremo, c'è questa grande differenza tra una lega come la MLB, in cui spendi quello che vuoi ma vincono in tanti, per esempio con NFL, dove puoi spendere molto meno ma il numero di vincitori è un po' più raccolto. Andrea.
Allora, la domanda è molto articolata, io cercherò di articolare in modo chiaro la mia risposta, vi dico solo che me la sono praticamente scritta perché sono tanti punti che devono essere toccati. Cerchiamo di partire dall'inizio. Allora, il discorso delle regole simili alla NBA è parzialmente vero, nel senso che comunque, come poi lo stesso ascoltatore fa notare, nella major non esiste il salary cap. Però non è vero che non ci sono dinastie, o meglio bisogna fare un distinguo. Se parliamo di World Series, ha ragione il nostro ascoltatore con i numeri che riporta, però ci sono delle tendenze abbastanza marcate, soprattutto a livello di regular season, che per la Major League è una parte fondamentale, cioè vincere la propria division, vincere il pennant e quindi arrivare alla World Series è comunque già un traguardo di tutto rispetto. Poi sulle World Series, nello specifico, ci torniamo dopo. Faccio dei piccoli esempi. Gli Yankees hanno 27 titoli solo nell'ultima decade per la prima volta non sono riusciti ad arrivare a una World Series. Questo per dire comunque che è una squadra molto ricca, la più ricca probabilmente della Major League, storicamente è una delle squadre più importanti ed è quasi sempre riuscita nel corso degli anni a tenere un certo tipo di livello. I Dodgers vincono la loro division da 7 anni consecutivi, i Red Sox che non hanno vinto per 86 anni dal 2004 a oggi hanno vinto 4 World Series, i Cardinals che sono storicamente una delle squadre più vincenti della Major League, dal 2000 a oggi hanno vinto 11 volte la division, due volte sono arrivati ai playoff attraverso il wild card, quindi se vogliamo sommare alle vittorie della division queste due qualificazioni playoff arriviamo a 13 volte negli ultimi 19 anni, hanno vinto due volte le World Series e due volte le hanno perse. Questo è per dire che cosa? Che comunque le squadre più importanti nella Major League, quelle che hanno più soldi, quelle che storicamente sono le squadre più vincenti, riescono con alti e bassi, sicuramente maggiori rispetto a quelli che possono esserci in NBA, a rimanere ad un certo livello. Mentre le squadre, diciamo, con mercati meno importanti, meno ricche, fanno più fatica. Vi riporto dei dati del 2019 relativamente al market values per dar manforte a quello che vi sto raccontando. Le prime 5 squadre sono Yankees, Dodgers, Red Sox, Giants e Cubs. Queste squadre è vero che magari non hanno vinto i titoli, però sono sempre state le più competitive perché hanno più soldi da spendere sul mercato e quindi riescono ad accaparrarsi i giocatori migliori. Ripeto, questo non si traduce nel baseball necessariamente nella vittoria della World Series, ma ripeto, teniamo aperto questo discorso perché ci torniamo. Le squadre che invece hanno dei mercati più piccolini, tipo gli A's, Cincinnati, Kansas City, che comunque le World Series le ha vinte neanche troppo tempo fa, i Rays o gli stessi Marlins invece sono squadre che faticano a mantenere un livello alto di prestazioni, hanno magari degli anni o degli stint in cui riescono a essere molto competitive, però in generale insomma sono squadre che fanno un attimino più fatica a imporsi con continuità. Il perché? E qua arriviamo alla differenza tra basket e baseball. Beh, ragazzi, banalmente, a basket si gioca in 5. Quando tu hai 2-3 giocatori molto forti, diventi una squadra che può competere per il titolo. Se questi giocatori poi magari non sono proprio dei vecchietti, e questo primo esempio che mi viene in mente sono i Boston Celtics, che sono stati una squadra che nel 2008 ha messo insieme 3 super giocatori, Paul Pierce, Ray Allen e Kevin Garnett, hanno vinto un titolo, sono arrivati in finale nuovamente nel 2010, ma erano giocatori già ormai a fine carriera, ecco che allora riesce a restare competitivo e a creare delle dinastie. L'ultima, quella più vicina a noi che ci ricordiamo, è facile pensarci, è quella dei Golden State Warriors. Sempre per restare sul tema basket, se io sono una squadra di basket e ho il LeBron James, il Michael Jordan, lo Steph Curry, il Kevin Durant di turno, lo sfrutto per i 40, 41, 42 minuti ogni partita, e se devo prendere il tiro decisivo posso andare a prenderlo con loro. Questo non è vero assolutamente nel baseball. Costruire una squadra forte nel baseball è molto più difficile. Perché? Perché prima di tutto, vabbè, semplicemente ci sono più giocatori, quindi ci sono 9 giocatori che devono scendere in campo, poi c'è il bullpen, c'è la panchina, poi c'è la rotazione dei partenti, e quindi insomma i roster sono fatti da 25, quest'anno 26 giocatori, poi i roster si possono ampliare fino a 40 quando si arriva a un certo punto della stagione, adesso qua non entriamo troppo nello specifico. Quindi io posso mettere insieme delle superstar all'interno della mia squadra, però hanno un'incidenza proprio matematica inferiore rispetto a quanto la possono avere nella pallacanestro. Da questo punto di vista, se vogliamo, è più simile al gioco del football, dove ci sono dei ruoli, il quarterback, il running back, il wide receiver, il defensive end, fondamentali, però insomma poi a fine roster sono fatti di 53 giocatori, ed è la qualità media che permette alle squadre, o comunque avere una qualità media alta che permette alle squadre di potersi imporre. L'altro discorso, relativamente quando parlavo al tiro vincente nel basket, è che nel baseball tu non decidi chi va a battere. C'è un line-up di 9 giocatori, e per essere che io al 9 inning mi ritrovi con la parte peggiore del mio line-up a battere, e quindi non posso magari in un momento decisivo mettere la mia migliore mazza per appunto ottenere i punti che mi servono per vincere la partita, eccetera eccetera. Quindi paragone basket-baseball, dire che sono due sport che si assomigliano, ecco, ci dobbiamo proprio limitare al discorso del formato della stagione, cioè stagioni molto lunghe, 82 partite quella del basket e 162 di quella del baseball, poi secondo me le similitudini finiscono lì. Il motivo per cui le dinastie nel basket esistono è perché semplicemente servono meno giocatori per poter fare una squadra super competitiva, e poi comunque il meccanismo del draft, come usciva anche dalla domanda dell'ascoltatore, permette alle squadre, anche alle squadre piccole, se sono brave a lavorare, a pescare i giocatori giusti, e poi col meccanismo del salary cap che c'è in NBA e che non c'è in MLB, di restare competitive o di poter avere delle finestre di competitività. L'esempio più lampante recente sono i Milwaukee Bucks. Milwaukee è un mercato piccolissimo, sono stati bravi a scegliere Antetokounmpo, sono stati bravi a svilupparlo, adesso è il giocatore più dominante dell'NBA, con Antetokounmpo sono arrivati dei giocatori di buon livello. Milwaukee in questo momento, pur essendo uno small market, può ambire a vincere il titolo e può magari ambire a creare una dinastia. Se poi riescono a mantenerla, questo è un tipo di discorso diverso, però nel baseball fare questa cosa è molto più difficile. Chiudo leggendo un passo di Astro Ball, che è un libro che è uscito nel 2017 in concomitanza con la vittoria degli Astros appunto nella World Series, che racconta un po', vabbè, tutta la storia della franchigia, ma soprattutto racconta come gli Astros hanno costruito la squadra che poi finalmente nel 2017 ha vinto. Il baseball non è uno sport come il basket, dove i Warriors, ad esempio, possono realisticamente battere ogni avversario l'80% delle volte. La baseball excellence può essere giudicata solo sul lungo periodo, mentre una serie di playoff non è più lunga di 7 partite. In ogni partita si ha circa il 50% di possibilità di vittoria, che è come un lancio di moneta. Le World Series sono una coin toss competition. Questo credo che poi sia il sunto del quarto d'ora per cui vi ho parlato io.
Ma Andrea, prima che ti faccio così facciamo prendere fiato, Bruno in chat ci dice infatti che Atlanta degli anni 90 per 15-20 anni ha vinto il titolo di Division, ma purtroppo ha vinto soltanto la World Series, cioè squadra forte, ma come gli dicevi te giustamente prima, alla fine non è automatico nella MLB che diventi squadra da titolo, ecco, da vittoria finale.
Joe, diciamo che sul lungo periodo, e per quello che ho letto questo piccolo estratto del libro, cioè sulle 162 partite la qualità media, la baseball excellence, tu la riesci a dimostrare in campo, perché se sei qualitativamente migliore come squadra su 162 partite è normale che tu alla fine riesca a vincere. Se tu riesci a mantenere questa competitività per tanti anni, come ci ho fatto l'esempio dei Dodgers, dei Red Sox, dei Braves, giustamente come diceva l'ascoltatore, tu la regular season, la tua division, la riesci a vincere. Il problema dei playoff è, sono le ultime due frasi che ho letto, il baseball è una competizione sul lungo periodo, tu vai nei playoff e devi giocare 5-7 partite, addirittura il wild card, che non c'è da tantissimo, si gioca su gara secca. Quindi, cioè, tu capisci che in gara secca, se vuoi pensate al tabellone NBA, del basket NBA, se fosse tutto su gare secche, cioè l'anno scorso i Toronto Raptors, vincitori del titolo NBA, hanno perso gara 1 in casa contro gli Orlando Magic con un tiro da 3 allo scadere. Se fosse stata la March Madness, se fosse stato il tabellone NBA organizzato con la March Madness, i Toronto Raptors sarebbero usciti al primo turno, alla prima partita. Essendoci una serie di 7 partite, il basket invece, con, per come è strutturato, ti permette di, se sei la squadra più forte in 7 partite, di dimostrarlo. Quello che limita spesso le squadre di basket sono gli infortuni. Nel baseball anche, però ripeto, è più una questione di numeri. Cioè, se le serie di baseball fossero giocate su 20 partite, probabilmente esisterebbero delle dinastie anche nel baseball. Non puoi giocare delle serie su 20 partite, perché sennò uno si ammazza, e quindi bisogna accettare lo sport come è, per com'è. Ma quindi non devi considerare la squadra di baseball per il numero di World Series vinte, ma per la continuità di risultati, per il numero di vittorie, per i titoli divisionali, per magari il numero di volte che cui è riuscita a arrivare alle World Series, per giudicare poi questa squadra come una squadra che ha avuto, cioè che ha creato una dinastia o meno.
Ma Andrea, io adesso non voglio portarti via un altro quarto d'ora, perché poi alla fine ci sono anche altre cose da fare, però a questo punto la domanda che mi sorge spontanea è: fantastico, perfetto, ma il football come entra nell'equazione? Cioè, allora, abbiamo capito che NBA e NFL, cioè scusa, che NBA e MLB sono due cose diverse, però nella MLB non ci sono le dinastie, nell'NFL non ci sono le dinastie. Vuol dire che ci sono similitudini? Cioè, come lo infili dentro il football in questo discorso? Cioè, in che posto?
Ok, secondo me te lo rispondo facile. Beh, prima di tutto il formato playoff è, per il football, è una delle componenti più belle, più divertenti e più imprevedibili, nel senso che pensate Tennessee Titans l'anno scorso, se avessero giocato delle serie di playoff alle meglio delle 3 partite, senza esagerare, sarebbero arrivati dove sono arrivati? Secondo me no, perché sulla partita secca può succedere di tutto, mentre sulla serie è molto più difficile. E poi il football è pensato a livello di salary cap, e lo raccontate sempre voi molto bene quando parlate di free agency in generale, quando parlate delle squadre, per far sì che le squadre stesse, le franchigie, non riescano a mantenere lo stesso nucleo di giocatori per un lungo periodo, o comunque siano costrette in alcuni dei loro componenti importanti a cambiare. Ed è per questo, quando si parla dei New England Patriots, per esempio, che c'è questo unicum, cioè la capacità dei Patriots, nonostante le regole, nonostante lo sport, la difficoltà intrinseca che lo sport, il football ha, di essere riusciti a rimanere competitivi per 20 anni. Però secondo me da quel punto di vista, cioè sul creare dinastie, c'è più attinenza tra il baseball e il football, nonostante siano due sport organizzati completamente in modo diverso. Uno è un problema intrinseco nel gioco, ok, quello del baseball, e l'altro è un problema intrinseco nelle regole, cioè il regolamento che non ti permette di rimanere competitivo o di creare delle dinastie che vadano oltre le due stagioni. Pensiamo ai Seattle Seahawks, pensiamo a che ne so, le ultime squadre, i Denver Broncos che hanno vinto, pensiamo a tutte le Carolina Panthers stessi, che hanno fatto una stagione da 15-1 e poi si sono ritrovati praticamente a dover quasi subito ricostruire, un po' per gli infortuni, un po' perché qualche giocatore se n'è andato, un po' perché comunque il football è uno sport logorante, quindi non riesce ad avere giocatori che per tanti anni riescono a mantenere lo stesso livello. Secondo me il football si inserisce un po' a metà, è un po' regole, è un po' sport, è un po' come è organizzato intrinsecamente poi il gioco del football, che è piuttosto imprevedibile, questi playoff in gara secca, eccetera, eccetera. Quindi io ce lo infilo un po' così.
Quindi in poche parole diciamo che rispetto al football il baseball è un po' di più una vita alla mediano, inteso che devi cercare di avere una buona media di qualità dei giocatori piuttosto che avere una stella assoluta che ti può fare qualcosa, per il discorso che dicevi te, credo, giusto Andrea? Cioè il fatto che il giocatore alla fine ti gioca una il lanciatore ti gioca una partita ogni 5, più o meno ogni 4, quello che è, voglio dire.
Nei playoff sono un po' più tirati, cioè le rotazioni si accorciano come si accorciano le rotazioni alla pallacanestro e come probabilmente si accorciano anche le rotazioni in una squadra di football, cioè cerchi di far giocare sempre i migliori. Però Joe, Mike Trout, che è il Michael Jordan del baseball, nella sua carriera ha giocato 3 partite di playoff e le ha perse tutte e 3, perché gioca in una squadra che non riesce a creare tutto un contesto competitivo, per creare un contesto competitivo nel baseball. E qua secondo me ci avviciniamo più al football, non basta un giocatore, due giocatori, cioè hai il quarterback forte, non vuol dire che andrai a vincere il campionato. Ok, Aaron Rodgers ha giocato quanti anni a Green Bay, quanti titoli ha vinti, quanti Super Bowl ha disputato. Da questo punto di vista c'è attinenza col baseball, cioè baseball ti dice per vincere devi avere una rotazione dei lanciatori di un certo tipo, devi avere un line up di un certo tipo, per assurdo puoi anche non avere la stella ma devi avere una qualità media molto alta in tutti i ruoli, incluso il bullpen, che è spesso sottovalutato. I bullpen sono i lanciatori, i rilievi, quelli che entrano, i lanciatori che entrano a partita in concorso, e questo ti permette alla fine di vincere una stagione. Ma e poi chiudo, perché sennò veramente parliamo di baseball in un podcast che parla di football. L'anno scorso i Nationals hanno vinto il campionato dopo aver ceduto Bryce Harper, che è uno dei migliori giocatori della Major League Baseball, che andava a giocare a Philadelphia. Bryce Harper non è arrivato neanche ai playoff, e i Washington Nationals, che avevano ceduto il loro Michael Jordan, il loro Kevin Durant, il loro Aaron Rodgers, ok, non sono, sono andati a vincere il campionato perché avevano una qualità media nettamente superiore a quella di tutte le altre squadre, o meglio, hanno dimostrato di averla anche nella scorsa stagione.
Perfetto, grazie mille. Se qualcuno ha altre domande da fare ad Andrea o discorso su questo argomento, il benvenuto.
No, a me mi trovo molto in un'affermazione che ha fatto Andrea alla fine, che parlava dell'imprevedibilità del gioco. Cioè, è vero che il baseball è forse lo sport più simile al football, nel senso che ha un giocatore più coinvolto, un ruolo particolare che è più coinvolto nel resto del gioco rispetto al basket o rispetto ad altre cose, che ovviamente il lanciatore, il paragone col quarterback è fondamentale. Il fatto è che il quarterback è sempre in campo in tutte le azioni, in tutte le partite, scusate, e i lanciatori no. Secondo me buona parte del discorso è data anche dall'imprevedibilità connaturata nel gioco stesso, al di là del numero di partite, di tutto quanto. Cioè io da appassionato tiepido esterno, ma comunque non proprio uno che è dentro a tutte le nuance del gioco eccetera, posso dire che un'assistenza da 40 metri di distanza può finire ad una distanza dalla base sufficiente per un fattore casuale a non far chiudere l'assistenza, a far segnare il punto della partita, e parliamo di un lancio da 40 metri che è connaturato nel gioco, perché è un'azione del gioco, ma che ha comunque un tasso di variabilità molto elevato. Nel football azioni del genere, situazioni del genere non ci sono, ci sono molte meno, nel basket probabilmente meno ancora. Per cui è anche il gioco stesso in sé che favorisce la variabilità, mi viene da dire. Poi non so se ho detto
Ma pensa che, Mauro, che nel baseball esiste tutta. Allora, il baseball è lo sport delle statistiche. In questo caso gli amici Alberto Cantù e Emanuele Stino si esalterebbero a vedere quanti numeri si possono trovare quando si guarda il baseball. Ecco, una delle componenti che credo sia una cosa unica che c'è nello sport del baseball e non c'è in nessun altro sport è che si cerca di misurare anche la fortuna / sfortuna o sfiga, chiamatela come volete, che è una componente fondamentale del gioco, perché in un risultato in una partita di baseball e anche nella prestazione di ogni singolo giocatore vanno a concorrere tutta una serie di cose, tra le quali appunto c'è anche la sfortuna. Cito questo esempio, poi così faccio finta di sapere tutto io e poi vi saluto. L'anno scorso un lanciatore rookie dei dei Pittsburgh Pirates, ha chiuso con una media ERA, o come la chiamerebbe Gioganci, PGL, cioè la media dei punti subiti dal lanciatore in una, su 9 inning.
Punti guadagnati sul lanciatore.
Bravissimo. Di 6 punti, non mi ricordo cosa, cioè, insomma un numero stratosferico, diciamo che l'eccellenza intorno ai 3, sotto i 4, questo era 6, 7, una roba del genere. E è stato valutato con un'altra statistica, che è la FIP, che è come la ERA, però non conta la difesa, cioè quindi sono i punti che il lanciatore subisce, però senza contare quello che combina la difesa nel momento in cui poi la palla viene messa in gioco, aveva una FIP di 3. Questo cosa vuol dire? Che è stato valutato che questo giocatore, tutte le volte, questo lanciatore, tutte le volte che è entrato in campo, ha avuto la difesa che ha fatto schifo al cazzo, scusatemi il termine, ma devo renderlo perché sennò non si capisce, e che quindi le sue prestazioni in realtà non sono state così brutte in sé per sé, e che giocava con una difesa dietro talmente scarsa che faceva sembrare molto scarso anche lui. Questa differenza nel baseball è la componente fortuna, cioè il lancio, l'assistenza giusta o sbagliata, il rimbalzo della pallina che va di lì invece che va di là. Cioè, adesso cerco di semplificarlo, non è così semplice, però è questo il discorso. Cioè, il baseball ha una componente intrinseca nel gioco che lo rende uno sport molto particolare e per certi versi anche che ti fa appassionare, perché sono tante le variabili che ci sono in gioco. Il football ha altrettante variabili, semplicemente di tipo molto diverse, e in questa cosa c'è l'imprevedibilità da una parte del baseball e dall'altra del football.
Perfetto, grazie Andrea per la chiacchierata. Noi ovviamente non ti cacciamo, cioè se vuoi puoi rimanere. No,
è arrivata mia moglie e poi fra un'ora devo registrare un altro podcast. Comunque, no, un altro visto podcast, che poi ne parlerete,
108.
Sì, quando poi parlate di LeBron James, perché ne parlate stasera, giusto?
Boh, vediamo a che ora arriviamo. Noi siamo sempre così. Noi mettiamo tanti argomenti, poi in base all'orario decidiamo. Ma comunque, vai pure.
Io ti dico tight end. Basta. Solo questo.
Quello che dicono tutti. Va bene.
Ma Andrea, Andrea, posso fare una domanda al podcast 108?
Sì, certo.
Tipo, ma perché il basket, l'NBA, diciamo, le squadre che vincono bene o male sono sempre le stesse, mentre il baseball è più difficile?
Vai a cagare.
E chiudiamo degnamente questo segmento della trasmissione, guarda, proprio lo chiudiamo in maniera degna.
Ciao a tutti.
Grazie Andrea, ciao. Va bene, spostiamoci del tutto sul football.
No, perché? Ma una domanda su Wayne Gretzky, non ce l'abbiamo mica.
Settimana prossima, una lega a settimana.
E quindi settimana io parlo prossima della cross quando c'è. Quando c'è,
preparati. Allora, settimana scorsa abbiamo pubblicato un articolo, l'articolo che riassume le proposte di nuove regole per il 2020 che i proprietari del FL stanno discutendo in questi giorni in videoconferenza. Perché l'annual meeting, sia quello di marzo che quello di maggio, sono saltati. Una di queste regole, quelle che più ha fatto discutere, è quella della proposta di non modificare ma inserire una variabile all'onside kick per permettere per al massimo 2 volte a partita la squadra che deve rimettere in gioco il pallone dopo una segnatura da 3 punti o da 6 più 1 o più 2 punti di poter provare, al posto che il classico onside kick, quindi il calcio corto in cui tutti si buttano sulla palla cercando di prenderla, di provare un gioco, un 4-15 dalle proprie 25. E ovviamente la regola va a spiegare, va un po' a specificare quando si può usare, per esempio soltanto 2 volte a partita, che in caso di eventuale fallo dell'attacco non si rigiocherebbe dell'attacco, si arretrerebbe per rigiocare, cioè è specificata. Però insomma volevo chiedervi un po' qual è il vostro parere a riguardo, ecco, e quindi insomma tanto potete parlare tutti, chi se ne frega, siamo qua per quello. Magari cominciamo con quelli che fino adesso non so neanche se ci sono, tipo Giorgio,
no, sono vivo,
Alberto, ci siete, ok, dai, allora facciamo Giorgio, Alberto, Emanuele, Alessandro, Marco, Mauro.
Allora, secondo me quella regola è bellissima, nel senso che è un'idea geniale, anche perché il diciamo che la solita regola classica dell'onside kick non era così bella, secondo me stava diventando noiosa, era bella solo quando veniva messa a metà partita e non quando effettivamente te l'aspettavi. Invece la regola del 4-15 era veramente bella, secondo me, nel senso può essere una cosa che veramente dà spettacolo. È logico che è un mezzo suicidio, la tenti quando sei disperato e quando sei alla fine, quindi anche il limite delle due volte deve essere, penso, proprio quando sei al fondo e devi recuperare a tutti i costi. Però bellissima, sicuramente diventa ancora più una lega basata sul passaggio, e avere i quarterback buoni e i wide receiver buoni diventa fondamentale. Sono curioso di vedere come reagiranno le difese, nel senso, blitz a manetta, mi verrebbe a pensare di sì. Vediamo.
Al contrario.
A me sinceramente la cosa dell'onside kick piaceva tantissimo. Io non sono un guru delle regole come direttore, non ricordo sinceramente neanche cosa abbiano cambiato di preciso per renderlo così poco efficace negli ultimi anni. Non so se avesse
niente, assolutamente niente,
non hanno cambiato nulla.
No, non sai chi che è sempre quello. No, sai cosa hanno cambiato? Hanno solo tolto un giocatore. Prima potevi caricare di più un lato, ci sei, Alberto?
Sì.
Potevi mettere molti più giocatori sul lato, adesso devi rimanere equilibrato. Questo cambiamento è avvenuto un po' di anni fa, ecco, se c'è una grande differenza rispetto al passato.
Onestamente ero convinto che non puoi più
caricare un lato.
Ok, io ero convinto che ci fosse stato qualche cambiamento più sostanziale.
Hanno cambiato pure che non puoi prendere la rincorsa prima del calcio?
No, quello del kick off non è nello set kick. Lo set kick è...
però si applica
esatto,
anche
nello set kick.
Perché siccome è un normale calcio.
Sì. Siccome non possono più correre ad arrivare prima alle 10 yard, non hanno più praticamente la... Non riescono ad arrivare prima degli avversari. Esatto, questo
sì, in ogni caso, nel senso, più che altro avevo notato che ultimamente c'era questa polemica sul fatto che gli onside kick erano più difficili. Secondo me è un'azione in sé per sé, cioè spettacolare, che avrei magari facilitato addirittura di più. Ma anche se le regole fossero rimaste queste, a me viene da pensare che alla fine qualche coaching staff, qualche kicker... sarebbe riuscito a trovare il modo per craccarlo, diciamo, farlo diventare un po' più semplice. Ad esempio, nostro dei Falcons, Young Oku, ne ha convertiti 3, di cui 2 buoni, una festa di ringraziamento. Ed è una questione di tecnica su cui, secondo me, semplicemente i kicker non si sono mai allenati abbastanza. Poi, chiaramente, anche questo questa regola del 4-15 è altrettanto interessante. Però a me mancherà sinceramente l'onside kick.
Beh, ma non è che allora, lo tolgono,
Esatto. Sì, starà poi a vedere quale delle due strategie diventa più premiante, semplicemente. Però se col 4-15 si guadagna anche un punticino percentuale di conversione, è difficile che ci siano squadre che ci ricorrano, a meno che, come diceva Giorgio, sono squadre che hanno quarterback penosi.
Allora, Albe, ti rispondo io su questo. Sul fatto che nel passato ci fossero squadre che utilizzavano l'onside kick come un altro turnover, bisogna andarti a vedere i Colts del 2015, su cui poi addirittura sempre, questo ascoltando Pat McAfee, cioè questo non me lo sto inventando. Il team, quello che fa le regole, è andato a vedere un pochettino il motivo per cui il numero minore di infortuni venivano delle partite contro i Colts, per come si disponevano, eccetera, hanno capito che, a parte che non c'era una lunga rincorsa e quindi l'infortunio era minore, e soprattutto, come diceva giustamente il direttore, caricavano in maniera diversa. Però cosa succedeva? Che con tutti i vari trick che c'erano, in quell'anno loro erano capaci di convertire, credo che non abbiano convertiti 5 o 6, che è un gran bel numero per una squadra da sola. Riguardo il 4-15, io sono contento che la NFL stia copiando quello che ha fatto prima la AAF e poi l'XFL, quindi con la possibilità di avere la scelta di non dover dare la palla indietro se necessario. Cioè, sbagliare il quarto e 15 significa che dai regali automaticamente più di 3 punti all'avversario, a meno di cose.
No, mettila così, Evago. Regali almeno 3 punti all'avversario.
Esatto, almeno 3 punti. Cioè, almeno 3 punti, cioè, perché se sbagli partono dalle 25, se è per caso un incompleto vuol dire che partono, l'avversario è praticamente in red zone, quindi... Però la cosa mi fa felice perché comunque hai un'opportunità in più per rendere la partita più interessante. Se ci sono svantaggi di 10-15 punti, non è un turno, non è un... non dipende solo dalla difesa, è più una cosa caricata sull'attacco, cosa, riuscire a recuperare. Questa cosa non mi dispiace per niente.
Aggiungo solo una cosa prima che si intrometta un altro degli ospiti. Convertire un quarto e 15 vuol dire comunque avere la palla ancora sulle proprie 40-45, diciamo, quindi ce n'è ancora di strada, nel senso che non cadiamo nell'errore di pensare che recuperare quel pallone, magari convertire il quarto e 15, vogliano dire punti sicuri. Non che l'abbiate voi detto prima, lo dicevo in maniera generale.
Che poi lo possono fare anche i vincenti, giusto? Cioè la squadra in vantaggio, scusate.
Chiunque può farlo.
Sì, perché chiunque. Io ho sentito che c'è questa cosa che effettivamente se una squadra mancano 10 secondi è in vantaggio e cerca di scappare indietro, cioè non so, in Wildcat mette un ricevitore velocissimo che scappa per più tempo possibile e drena il cronometro.
Non so se va il tempo,
Sì, il tempo un pochettino come la safety, dei Ravens.
Il tempo è come un normale azione di gioco,
È un po' machiavellico, quindi, però sicuramente, cioè, tipo, c'è gente tipo Belichick che sta già pensando a come trovare il modo di sfruttarla.
Beh, però 15 sono tanti, secondi, 10.
Altri pareri?
C'era Alessandro, toccava?
Ma sì, Alessandro, dai, via.
Io sono d'accordo con Alberto, nel senso che anche a me mancherà se sceglieranno di non utilizzarlo più. Già si utilizzava poco, con un'altra strategia alternativa, secondo me si utilizzerà veramente super di rado, se mai sarà utilizzato. Effettivamente la cosa interessante è quella che ha detto Emanuele sul fatto che il peso di una rimonta a sto punto cade anche sulle spalle dell'attacco. Questo è un lato molto interessante, uno sviluppo molto interessante della nuova regola. Però l'onside kick aveva quel fascino quando si poteva caricare un lato, di vedere tutti i giocatori. È chiaro che va a cozzare, e le regole sono state fatte apposta per quello, per limitare i contrasti troppo veloci, troppo forti, che nascevano in circostanze anche come l'onside kick. A me non dispiaceva, io sono tra quelli che hanno sempre apprezzato l'onside kick, per quanto fosse difficile, adesso è diventato praticamente impossibile e chiaramente lo si utilizzava molto meno. Il quarto e 15, vediamo, mi piace molto davvero lo sviluppo, che l'interpretazione che ha dato Emanuele mi piace veramente tanto. Vediamo poi come sarà utilizzata. È chiaro che tanto se uno arriva a giocarsi in onside kick è quasi spacciato, immagino che sarà fatto più o meno anche per il quarto e 15, quindi il fatto che conceda almeno 3 punti agli avversari, insomma, lo do quasi per scontato. La partita, per utilizzare quella situazione, la vedrai quasi finita.
Mi hai fatto ricordare una cosa, Ale, che uno dei motivi per cui anche non si prova più l'onside kick è che i kicker non salenano più, visto il trend negativo di conversioni. I kicker dicono: ma perché mi devo allenare su una cosa che non funziona, ma alleno a tirare bene che mi tengo il posto in squadra per i field goal. Questa era un'altra cosa che mi ero dimenticato di dire.
Adesso non so se i kicker, cioè quanto spazio del proprio allenamento possono dedicare all'onside o meno. Diciamo
sempre
che
meno.
Sì, però sono sempre 7 giorni su 7 in campo, quindi voglio dire, a parte il fatto che secondo me allenarsi, cioè ultimamente l'onside è veramente è una botta di fortuna e basta. Poi il fatto che venga o meno non sempre dipende dall'abilità del kicker, perché dipende dal rimbalzo, dipende anche dallo stato del terreno, insomma, era diventato impraticabile. Infatti, con le regole nuove e tutto il resto, alla fine mi sembra che la percentuale di successi era veramente minima, quindi era diventata quasi un'azione proprio, ma neanche dall'ultima spiaggia, perché proprio l'ultimissima, non c'era pochissime possibilità di successo. E il quarto e 15, vabbè, dà una scintilla in più di spettacolo. Sicuramente aspetteremo Belichick per vedere che contromosse trova a questa regola. Però sinceramente, piuttosto che un'azione della quale è un po' come il point after touchdown, alla fine era diventato talmente automatico che hanno dovuto trovare un'altra regola per renderlo anche un pochettino meno diciamo automatico. Eravamo arrivati a più del 90% o più di successo, e quindi insomma segue un po' il trend che ha preso questa lega. E sebbene l'onside comunque è sempre un'azione, diciamo, anche affascinante, se vogliamo, spero che rimanga, nel senso che alcuni allenatori lo provino a sorpresa. Ecco, questo era una cosa che abbiamo visto anche in un Super Bowl, in diverse partite. È un'azione che può essere interessante da questo punto di vista. Quando è dichiarato, forse preferisco il quarto e 15.
Non c'è più Mauro.
Pizzotto.
Stavo parlando col muto. Stavo parlando muto. No, io stavo dicendo che mi stavo godendo il fatto di essere ultimo e potermi dichiarare d'accordo con tutti. Alla fine sì, è palesemente un tentativo di aggiungere un elemento di imprevedibilità in più, qualcosa che può essere più gestibile dai coach rispetto a una cosa che ormai era quasi automaticamente non convertita. Poi bello, non bello, piace, non piace, io vabbè, mi rimetterò a ricordare il più bello onside kick della mia vita, cioè quello visto dal vivo a Wembley nel 2007 sotto la pioggia.
Allora, no, scusa Mauro se mi permetto, quello onside kick io credo che venga ancora adesso usato nei cosiddetti libri di testo del calcio corto.
Voi dovete ricordarvi che prima dell'onside kick io mi sono girato verso di voi e vi ho detto: ma comunque Jay Philly non li sa battere gli onside kick.
Ma invece, voglio dire, dopo quello che abbiamo visto, in
ma
parte
come rasoiata,
come rasoiata, cioè, ci fosse
Piccinini,
stato
Piccinini sarebbe
stata una sciabolata morbida.
40 yard di onside kick e io la responsabilità
tirato fuori dal campo.
La responsabilità la do a chi nella squadra calciante non ha corso abbastanza velocemente per andare a prendere il pallone prima che uscisse dal campo.
E poi comunque adesso anche se recuperi l'onside sei sulle 45 almeno, no? Giusto?
Esatto.
Quindi vabbè, 25, 15, 40,
abbiamo
siamo
perso
lì.
La partita, ok, dai, basta.
Un tracciante che ancora adesso è nella memoria di tutti i presenti in quella partita e di chi l'ha vista in televisione.
Comunque quei Giants poi avrebbero vinto il Super Bowl, quindi abbiamo perso
grazie a quello side kick.
Ecco. È stato quello che ha rovinato il campo di Wembley, non nella partita.
Il tracciante dello side kick.
Esatto, che ha aperto in due il campo. Perfetto, allora se nessuno ha niente da aggiungere, e passiamo a un altro argomento che avevamo per settimana scorsa, ci facciamo parte di questa settimana, l'ha anticipato Andrea. Ormai 10 giorni fa LeBron James in un'intervista ha dichiarato che nel 2011, l'anno in cui ci fu il lockout dell'NBA, cioè lo sciopero dei giocatori, aveva ricevuto un'offerta da parte di Jerry Jones, il proprietario della Dallas Cowboys, per giocare nella sua squadra. E LeBron è sempre stato ed è un tifosissimo dei Cowboys. Adesso mettiamo da parte il ma no, non è possibile, ma no, poi si fa male, è pericoloso. Mettiamo da parte quello, LeBron James, questo LeBron James è un giocatore Dallas Cowboys. Vi chiedo, andiamo snake, quindi cominciamo da Mauro e poi andiamo agli altri, voi in che ruolo lo vedreste in una squadra di football professionistica?
Guarda, è banale dire tight end, l'ho già detto Andrea e probabilmente lo direi anch'io, però tanto per non essere banale, io lo dico, non l'ho mai visto passare un pallone ovale, ma uno con un'intelligenza del gioco come LeBron James, secondo me le sue chance da quarterback se le potrebbe giocare.
Ah, io dico... Uh... Safety, sempre per l'intelligenza del gioco che dicevi tu, ma applicata al lato difensivo.
Ma safety due metri, non so quanto
ma niente,
si sia vista.
Ma niente, però... è la prima.
È un prototipo.
Dopo di lui, solo safety di due metri.
Oh, lo dicevano anche dei quarterback bassi che non esistevano. Magari Marco semplicemente ha anticipato la prossima rivoluzione dell'NFL.
Bravo, meglio Alberto, tu sì che mi capisci.
I due ragazzi qua che mi hanno preceduto mi hanno ninjato clamorosamente, perché avevo in prima battuta quarterback, in seconda...
Oh, Giovanni, la prossima volta dello Snake metti in cima Ale.
No, però secondo me testimonia una cosa.
Che tight end, stesse cose.
No, assolutamente no. Tight end era davvero la più facile, la più immediata. Quarterback secondo me è ragionevolissima, io l'avrei visto pure safety, pure io, nonostante i due metri, ma credo che un atleta come LeBron James, se allenato, difficilmente avrebbe potuto trovare un ruolo che non, di cui non fosse stato in grado di giocare, perché come sul campo da basket del resto, sa fare veramente tutto, è un atleta straordinario, quindi per raggiungere un ruolo vi dico che anche come defensive end l'avrei visto molto bene, quindi avanti il prossimo.
Giorgio,
io ero l'ultimo, mi sembrava. No,
no. Non c'è Ema,
Giorgio,
io
stasera
Giorgio.
Mi sembra pigro.
Ema, tocca Ema.
Ema non c'è.
Alberto, io.
Ema dov'è?
Oh, mi sono perso la turnazione.
Non c'è più turnazione, via. No, sono saltati tutti gli schemi.
Sono saltati gli schemi, giusto. No, io l'avrei visto bene come defensive end linebacker, probabilmente proprio per fisicità, per quanto sia forse un po' troppo alto, però fisicità l'avevo visto in questo modo. Anche come un grosso wide receiver a cui lanciare, potrebbe... Non so quanto sia veloce, per esempio. Però me lo immagino big target come receiver, probabilmente non so quanto sia veloce, però me lo immagino
4.4 sulle 40
e va benissimo, va bene, perfetto.
Ma facciamo football player, nel senso Olma, proprio nel senso che come si diceva prima, è troppo un atleta completo, ma su tutti i livelli, fisico, mentale, anche a livello di carisma, cioè potrebbe avere uno di quelli insieme a Julio Jones, anche Odell Beckham, secondo me, che al di là del football avrebbero potuto fare qualunque sport avrebbero voluto e sarebbero stati al top. Mettiamolo a fare il Taysom Hill, allora, ogni tanto lancia, ogni tanto corre, ogni tanto blocca gli special team.
Il coltellino svizzero.
Il coltellino, sì, la katana svizzera più che altro, perché...
Coltellino di due metri.
Esatto, è gigantesco. Però cioè il fatto che non stia bene in tutti i ruoli, cioè abbiamo fatto il nome di tanti ruoli in cui ci sono sia motivi perché sì che altri perché no, a questo punto facciamogli fare tutti e buona.
Io invece resto sul classico tight end, Tony Gonzalez 2.0, e secondo me la sua vera grandissima capacità, oltre tutto l'atletismo, era la capacità di migliorare. Lui migliorava tantissimo in tutto, basta ricordarsi come tirava da tre quando è entrato in NBA e come tira da tre oggi, e quindi nel football sarebbe anche migliorato tantissimo. Elogio non poteva fare una stagione sola, ma facendone tante in 3-4 anni sarebbe diventato sicuramente fortissimo.
Ma una... prima di passare ad un altro argomento, così vediamo se Massimo riesce a essere dei nostri, perché era un altro impegno. Alberto, ti è passata l'arrabbiatura di oggi?
Che arrabbiatura avevo oggi?
Cercavi un articolo e non lo trovavi.
Sì, gli è passata, evidentemente.
Gli è passata, dai, bene così.
No, no, aspetta. Ma non, cioè, sono così scemo che non mi ricordo.
Cercavi un articolo su Odell Beckham.
Ah, sì. Non avevo capito, no, perché in realtà non è che stessi cercando un articolo in particolare, però c'è una cosa che mi ha fatto veramente sorridere, perché volevo informarmi un po' su Odell e niente, mi ricordavo un bel episodio tra i tanti brutti dei quali ha preso parte, che era che una giornalista americana
aveva detto di New York, ovviamente, aveva detto che, spezzando la lancia a suo favore, che quando lei aveva avuto dei problemi di tumore, se non ricordo male, Odell aveva mandato un video di loro due dicendole: non vedo l'ora di farmi intervistare da te, una cosa del genere. E insomma, cercando come parole chiave New York, reporter, Odell Beckham Jr., cancer, uscivano solo articoli di gente, cioè, che definiva Odell Beckham Jr. un locker room cancer. Quindi non ho dovuto scavare e alla fine ho trovato il tweet della tizia, ma non Kim Jones si chiama, tra l'altro, ma non l'ho trovato attraverso Google. C'è, cioè, una cosa che fa un po' riflettere, diciamo,
Su come tutto posizionato. Perfetto, allora dai, sempre nell'attesa di Massimo, non possiamo che passare al segmento che di solito arriva intorno all'ora di trasmissione. Adesso siamo a 50 minuti, ma è giustificato l'anticipo. Siamo pronti per l'Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Tanta sigla. Bella sigla. Mamma mia. Siamo un programma che ha le sigle più belle del mondo. Quasi. Perfetto. Ask Disturbo. Allora, cominciamo. Anche qua, chi vuole rispondere risponde. Quando nessuno vuole più rispondere me lo dite e via. Prima domanda di Sean. Questa... facciamo iniziare Alberto della risposta perché ci ha studiato e poi ovviamente parola a tutti. Ciò ci chiede: quando si deciderà Clowney a firmare il contratto con una qualche squadra? Mi fermo qua, poi c'è una seconda parte di domanda, faccio questa prima Alberto e poi aggiungo la seconda che apriamo a tutti. Alberto.
Sì, io ho fatto i compiti a casa perché ho fatto un video, diciamo, su dove potrebbe finire Clowney, quindi ovviamente ho dovuto vedere nello specifico che giocatore era. È super interessante come giocatore da vedere, è un caso più unico che raro, innanzitutto perché è un edge rusher, poi molto molto versatile, però un outside linebacker defensive end che gioca molto meglio sulle corse che sulla difesa di passaggi, quindi non mette su numeri mostruosi, ma è un giocatore che può comunque avere un suo impatto. Lo ha avuto l'anno scorso a Seattle, anche a dispetto di alcuni numeri. Io credo che il suo problema sia di andare a voler chiedere cifre che onestamente sono fuori da quello che ha dimostrato. Cioè, io credo che comunque a Clowney non manchi un gradino rispetto a quello dei giocatori che prendono le cifre che lui chiede, e lui non è a quel livello, è sotto, quindi resta un ottimo giocatore ma non è a quel livello. Quindi se la domanda è quando si deciderà a firmare, quando o penserà che il braccio di ferro che sta portando avanti non lo porta da nessuna parte, o se quando arriverà veramente una squadra disposta ad accontentare le sue richieste, magari non di essere il giocatore più pagato, ma di essere, magari facciamo nella top 5.
Allora, aggiungo la seconda parte della domanda e dopo siete tutti liberi anche di aggiungere qualcosa su Clowney. La seconda parte della domanda di Sean chiede: cosa daranno i Cowboys ai Jets per avere Adams, viste anche le dichiarazioni del giocatore che spinge molto per andare a Dallas? E quindi a voi le risposte alle domande. Chiunque.
Vado io. Allora, per quanto riguarda la seconda, niente, perché io sono convinto che rimarrà i Jets. Gase non può permettersi oggettivamente di perdere anche lui, e quindi siccome i Cowboys hanno troppi problemi per dover rifirmare Prescott, e quindi siccome non ci pensano nemmeno, scoppierebbero spogliatoio e quindi non lo faranno. Invece una considerazione su Clowney: il problema vero secondo me, lui dovrà scendere di molto, accetterà siccome un anno di contratto solo per poi riprovarci l'anno prossimo, non andrà secondo me a Seattle. Vero quello che dice Alberto sul fatto che i Titans sarebbero perfetti dal punto di vista del gioco per lui, ma secondo me andrà ai Lions.
Io entro subito a gamba tesa su Giorgio. Gase non ha ancora capito nulla. Se fosse per lui, Adams l'avrebbe già dato via, perché Gase ha una preoccupante tendenza ad allontanare dai suoi spogliatoi tutti i giocatori che, con i quali non va d'accordo, a maggior ragione se sono di personalità e bravi. Jarvis Landry era questo giocatore, Jay Ajayi era questo giocatore, Jamal Adams è questo giocatore. Sono d'accordo sul fatto che non andrà da nessuna parte, perché semplicemente a livello societario non troveranno una contropartita, qualcuno che gli dia quello che loro pensano che Adams possa valere. Io credo che Adams possa valere tanti soldi, perché è in questo momento secondo me probabilmente la safety più forte di tutta la Lega. Credo che una contropartita ragionevole non sia meno di un secondo giro, non credo che nessuno glielo darà, quindi resterà ai Jets, ma non per merito di Gase. Su Clowny
avevo sentito primo io.
Su Clowny, vabbè, ci siamo già espressi più volte, cioè se è ancora lì, sono d'accordo con quello che ha detto Giorgio, cioè se qualcuno gli dà i soldi che vuole, lui farà quello che riterrà.
Allora, le voci erano che i Jets volessero un primo e un terzo, cosa che, per quanto il giocatore sia davvero uno delle migliori strong safety del campionato, è molto complicato che possa riceverle, soprattutto quando c'è questa diatriba tra Gase e Adams. Lui vuole andare a giocare a Dallas perché lui è texano, e quindi cioè, se cresci nel Texas, soprattutto quando inizi con lui, cos'è, 94-95 per cose storiche, e per quando è stato draftato dovrebbe essere nato più o meno in quegli anni, quindi si è fatto tutta la sua gioventù dai 5 anni in poi, quando era, da tutto quando è neonato fino ai primi anni era sempre con i Cowboys che erano appena campioni, quindi è cresciuto con questa cosa. Quanto possono...
Guarda che se sei un texano al giorno di oggi, guarda, fai fatica a appassionarti ai Texans.
Questo è un pochettino complicato, soprattutto se c'hai B.O.B. Per quanto sia possessa la contropartita tecnica, tecnica di pick, è complicato. Io credo che per quanto Gase non sia il miglior manager come allenatore, è stupido che i Jets vogliono fare una trade solo perché hanno paura che il giocatore non venga. Devo andare a controllare. Credo che il suo salario, se voglia fare hold out, sia 3 o 4 milioni di hold out in questo momento. Pagatelo, siete nelle condizioni, siete una squadra che potrebbe vincere, pagatelo, signori. Poi veramente, quando poi facciamo tutte le cose, ci vengono a chiedere: ma perché vincono sempre questi? Perché ci sono squadre che non sanno gestire il talento che hanno e succedono cose come queste.
Perfetto, ok, allora andiamo avanti con la seconda domanda che arriva da Ricky. Philip Rivers potrà quest'anno puntare a vincere il Super Bowl con i Colts? Marco Santini, lei che è un insider, lei che ha delle aderenze,
Perché no? Diciamo che i Colts sono una squadra molto giovane e talentuosa, poi hanno una ottima linea offensiva e questo non può che far piacere al nostro Filippo. E secondo me manca qualcosa a livello di ricevitori, però io credo che i Colts siano sicuramente la favorita nella loro division e potrebbero anche puntare, diciamo, magari a vincere il Super Bowl, non lo so, però ad andare avanti nei playoff, quello, le possibilità secondo me ci sono. E Rivers comunque, nonostante non sia più un giovincello, però è integro e quindi ha dimostrato sempre che se ha del personale offensivo intorno a sé di un certo livello, comunque lui è in grado di far vincere una squadra col suo braccio.
Il problema è in grado anche di far perdere una squadra col suo braccio.
Sì, diciamo che Indianapolis ha un vantaggio che l'ambiente è piuttosto tranquillo, quindi non è che diciamo ci sono particolari problemi quando la squadra magari non va bene. La città è abbastanza unita sulla squadra, quindi nonostante comunque Rivers non è che sia proprio la persona più simpatica di questa terra, se va tutto bene va bene. Certo, se cominciano ad esserci dei problemi di sicuro lui non è uno di quelli che aiuta a risolverli.
Altri sull'argomento? Se andiamo avanti, cioè non c'è un problema, andiamo avanti. E chiudiamo con la terza domanda di Rick, una domanda statistica. Se dice che ce lo facciamo in tempo a rispondere, possiamo rimandarsi alla prossima, però io ho fatto un po' di compiti a casa. Rick chiede, diciamo, negli ultimi 5-10 anni quanto impattano i nuovi head coach da inizio stagione? Quante volte sono andati meglio dell'annata precedente e quanti hanno invece peggiorato la stagione precedente? Allora, Rick, io ho fatto un conto solo per il 2019 e il 2018, se no mi diventava lungo. Ti posso dire che su 12 nuovi head coach in questi 2 anni, 7 hanno fatto meglio dell'anno precedente, 4 hanno fatto peggio, 1 ha fatto lo stesso record. Ma secondo me in questo caso, e lo chiedo a Massimo Foglio, così lo saluto per essere arrivato tra noi, credo che questo sia un caso in cui la statistica non ci dia realmente la percezione del cambio che può avvenire in una squadra. Poi vediamo cosa ne pensano gli amici questa sera.
Ma allora, innanzitutto buonasera a tutti, scusate il ritardo. Effettivamente è una statistica un po', secondo me, poco attendibile, perché l'impatto del nuovo head coach dipende molto dalla programmazione che intende attuare nella nuova squadra, dipende molto da cosa vuole la proprietà, cioè se prende un coach per vincere subito o per costruire. Quindi il fatto che magari non vincano subito o comunque non capovolgano subito la situazione di una squadra, secondo me non è così importante. Il lavoro di un nuovo coach bisognerebbe valutarlo nel giro di un paio di anni, 2-3 stagioni, nella maggior parte dei casi. Ovvio, se uno ha una squadra già buona e prende un coach per vincere subito, cioè buona che magari non è arrivata ai playoff per una vittoria, per dire, ma prende un coach per vincere subito, allora lì sì che bisogna cercare di capire se l'impatto è stato positivo o negativo. Però per il resto, se anche un coach arriva in una squadra medio scarsa e non vince subito, non è detto che l'impatto sia completamente negativo, ecco.
Altro da aggiungere? Che silenzio, si sente.
Ha detto tutto il magnifico. La valletta è lei, lui è presentatore, giusto?
Esatto. Non subito tutto... cominciamo a confondere, sì, i ruoli.
Colpa mia.
Aspettate, allora, che ti ho preparato qualcosa per il tuo Google.
Allora, facciamo così, c'è arrivata una domanda in chat. Allora, qua chiedo a tutti una risposta, breve per favore, però credo che sia un argomento molto interessante. Andrea ci chiede, per il rinnovo di Dak Prescott, dopo la news smentita dei famosi 175 milioni per 5 anni, perché Dallas non accetta un contratto a 3 anni come vuole il giocatore? Ora vi do anche l'ordine: Mauro, Marco, Alberto, Alessandro, Giorgio, Emanuele, Massimo, li ricordo tutti a memoria.
Non lo so, forse dipende dal fatto che stiamo parlando di Jerry Jones.
Un contratto da 3 anni non conviene particolarmente alla società, nel senso che rischia di vedere il suo investimento chiudersi dopo un lasso di tempo non congruo. Poi bisogna vedere anche la durata dei contratti degli altri giocatori, cioè cosa poi costruiscono attorno a Prescott in questi 3 anni. Si possono fare, secondo me, discorsi a favore e discorsi contro. Adesso, a parte la battuta iniziale, cioè più ci parlo sopra e più penso che potrebbe veramente essere questa la parola magica, cioè Jerry Jones.
Hai già finito?
No.
No, più che altro perché non so cosa dire. No, nel senso che il fatto che questa cosa di Prescott tutti i giorni ce n'è una, voci vere, voci finte, eccetera, è che non sappiamo realmente quanto o come Jerry Jones e la società pensino davvero di sto ragazzo. Sì, esatto. Perché voglio dire, se fossero stati sicuri al 100% su di lui, penso che l'accordo l'avrebbero già bene che trovato. Adesso il fatto che continuano a rincorsi queste notizie mi fa un po' pensare che forse non siano sicuri al 100% che lui debba essere il loro Francesco B da qui ai prossimi 3, 4, 5 anni. Non lo so, però sono tutte supposizioni mie, ovviamente. Io non ho una grossa considerazione di Prescott in generale, però nessuno può negare che sia un QB che se ben equipaggiato col resto della squadra possa anche fare belle cose.
Ma io sono d'accordissimo con Marco sul fatto che i Cowboys ci abbiano messo troppo a decidersi, in realtà non si siano ancora decisi sul fatto che Dak sia la loro prima scelta per il futuro. In generale, il problema è che con questo attendismo l'hanno pagato portando Dak ad essere l'ultimo quarterback della sua annata tra i 3 principali a venire firmato, perché hanno aspettato la firma di Jared Goff, hanno aspettato quella di Carson Wentz, e quindi quelli erano il limite minimo per un'ipotetica cifra del rinnovo. In più hanno rinnovato tanti altri quarterback, tra cui Aaron Rodgers e Russell Wilson, e quindi l'asticella si è alzata forse troppo per quello che è il valore di Dak, che resta un ottimo quarterback, ma che abbiamo sempre visto funzionare in una squadra che lo pagava bruscolini, e quindi quei soldi poi era anche bravo a spenderli in altre posizioni chiave. Ora, avendo firmato prima Zeke, poi Jalen Smith, poi DeMarcus Lawrence e poi Amari Cooper, si sono messi in una situazione in cui il giocatore più importante, magari non il migliore in termini assoluti, ma il più importante della squadra, è ancora appeso a questo limbo. E io sono convinto, in realtà, per tornare invece al discorso che faceva Mauro, che tutte queste voci siano in realtà appunto frutto del fatto che Jerry Jones è bravo come pochi a negoziare in queste situazioni, sta facendo uscire queste voci per mettere Dak dalla parte del torto, diciamo, soprattutto per quanto riguarda la tifoseria dei Cowboys, e farlo passare come un egoista che non pensa alla squadra, perché Jerry Jones questo vuole fare, cioè vuole far leva su quello che possono offrire i Cowboys in termini di contratti al di fuori, contratti pubblicitari al di fuori di quelli firmati dai Cowboys, e vuole allo stesso tempo abbassare le pretese di Dak facendo leva sul furore del popolo.
Io mi sono espresso in "io la penso così" più volte e ribadisco che secondo me Dak merita di essere pagato. Sono d'accordo con Aikman, che l'ha detto ieri mi sembra, qualche ora fa, insomma, merita di essere pagato, certo non 40 come si vocifera, ma siamo alle voci, diceva lui. Sul discorso del contratto, che era la domanda iniziale, credo che da parte della società, e l'ha detto anche Mauro, ci sia la convenienza di progettare sul lungo termine, e faccio l'esempio dei miei Vikings, che hanno firmato dei contratti con cose molto corti e li stanno riallungando man mano, e questo crea un problema di contrattazione, perché poi quando vai a ricontrattare devi rialzare le cifre ulteriormente. Quindi per la società sicuramente è meglio un contratto un po' più esteso, anche perché così il valore resta fermo per un po' e non si deve poi andare tra 3 anni a ricontrattare ancora e magari dover rimettere altri soldi sul piatto. Io però resto dell'opinione che secondo me Dak può fare il suo, e avrei sicuramente firmato, faccio un esempio, avrei sicuramente firmato prima lui che Amari Cooper.
Io invece cerco di guardarla sotto un altro punto di vista. Ma fa bene Prescott a non volere un contratto molto lungo? Secondo me no, perché non è detto che non fallisca e si prende veramente un bel rischio. Poi lo capisco che lo faccia, perché se invece gli va bene con il rinnovo ai contratti televisivi, al rinnovo dopo 3 anni prende una barcata di soldi. Ma io non ci giurerei che tra 3 anni sia così ambito. Bisogna vedere, forse sì, ma forse no.
Io non sono sicuro che sia ambito, anche se gioca quest'anno con la tag, perché se per qualche motivo con il sistema di McCarthy non funziona, lui ha perso la scommessa e ha perso una valangata di soldi. Io sono d'accordo con Alberto, io probabilmente fossi stato Jerry Jones, a parte sarei multimilionario, probabilmente multimiliardario, avrei strappato un contratto prima che Goff e prima che Wentz fossero, perché adesso davvero il mercato è che vuoi pagare il tuo franchise quarterback, ci credi davvero? Meno di 30-32 non se ne esce, a meno che il caso di Cousins, che sono tutti garantiti, Garoppolo che veniva che l'hanno firmato praticamente immediatamente, poi c'è stato l'infortunio eccetera eccetera. Io lui, se dovesse firmare come ora, meno segue il football, mettetevi in testa, meno di 30-32 non va. Lui sta cercando di mettere a 35-37, vuole essere pagato anche di più alla fine del contratto, proprio anche perché è stato sottopagato, è stato pagato $500,000 all'anno per 4 ecco, anni.
Emanuele, scusa se ti interrompo su questa, entro con i soldi la gamba tesa, come ha detto Mauro in precedenza. Faccio la domanda, la faccio a te, voglio dire, cioè, ma tu non credi che sia giusto, cioè io ritengo sia giusto, che lui cerchi di monetizzare anche gli anni che sono passati, in cui lui ha dimostrato comunque di saperci fare e l'ha preso veramente bruscolini?
Assolutamente, cioè secondo me è quello che dovrebbe fare. Capisco che Jerry Jones, per esempio, la soffiata che è arrivata a, come si chiama, a Chris Sims, che doveva essere pagato $175 milioni e che lui stava rifiutando, secondo me l'ha messa in giro probabilmente l'ha messa in giro a Jerry Jones per capire chi spiffera e chi no. Questo è un mio pensiero, ma soprattutto, anche se fosse uscita da Red Tent da Jerry Jones e fosse in qualche modo vera, è anche per dire, Duck, guarda che se ti tiri troppo ti si ritorce conto da un punto di vista di media. Il fatto di prendere Dalton come backup quarterback a niente è per dire, guarda che se non firmi qualcuno che prende il tuo posto ce l'abbiamo, se vuoi fare hold out qualcuno al tuo posto ce l'abbiamo. In questo momento credo che stiamo assistendo a una, come dire, è come se fosse una lotta tra nonno e nipote sui soldi del su soldi come del post morte, non so come metterli. Stanno contrattando su quello, secondo per me li merita. Secondo me se prende 35 milioni sono contento per lui, un po' meno per i tifosi Cowboys che poi sono senza spazio salariale, però sono contento per lui. Però la questione è questa, cosa ne penso? Che per me dovrebbe firmarli, però sceglie lui.
Perfetto, grazie.
Incombono sì. Due contratti, quelli di Mahomes e quelli di Watson, che riporteranno ancora più in alto l'asticella, per cui
assolutamente.
Cioè, di sicuro indietro il mercato dei quarterback non torna, questo è poco ma sicuro.
E il contratto di Mahomes si parla di 200 milioni in 5 anni.
Sì, sì, sì. Mahomes sarà il primo che sfonderà
i 40, 40 siamo neanche, d'accordo, cioè, su tutti. Okay.
Ad occhi bendati e con una mano legata dietro la schiena, cioè non è quello. Bene. E Watson non andrà tanto distante, e quelli che arriveranno dopo... è così, il mercato dei quarterback non tornerà mai più indietro, non con questi soldi che girano in mano all'NFL,
sempre se la stagione parte tutte le varie cose che ci
per
sono.
Tempo non lo ha fatto e adesso ha un problema, perché può raccontare quello che vuole, ma non che i Cowboys con Prescott e con Dalton saranno la stessa cosa.
Assolutamente.
E neanche che Prescott, no. Se vuole un altro posto non lo trova un'altra squadra che gli dà i soldi.
Perfetto, allora ok, chiudiamo questa questo segmento di Ask Disturbo, che di solito chiude la trasmissione, ma siamo contenti di essere riusciti a recuperare Massimo, che è finito i suoi impegni, perché arriva questo. Rischia Football. Benvenuti a Rischia Football, il primo quiz prolato. Il quiz sarà condotto da Massimo Buongiorno con l'assistenza di Sabino Ciuffino e testerà la vostra conoscenza prolata. Tre domande: chi prima risponde più punti porta a casa. Ogni indizio di mezze punti a disposizione. Partiamo da 400, che diventeranno 200, 150 e 25 con l'ultimo suggerimento. Al quiz può partecipare anche chi ci ascolta in diretta, in chat, anzi voi sarete considerati come un unico partecipante, l'unione farà la forza. Un ringraziamento agli amici di Vox2Box per l'idea ed Alberto per averla caldeggiata. Prima di dare la parola al nostro presentatore, un riassunto della situazione dopo due edizioni di Rischia Football. Abbiamo Alberto e la chat a 400, Alessandro e Emanuele a 200, Emanuele con l'asterisco e Mauro a 100. Quindi Massimo, a te la parola.
Allora, buonasera a tutti. Dunque, abbiamo passato una settimana a cercare di neutralizzare le ninjate di Alberto e le googlate di Emanuele.
Si lavora duro qua dentro.
Speriamo di... Sulle ninjate c'è poco da fare, perché sparata così come l'ha sparata...
C'era del metodo dietro quella follia,
Massimo,
lo sai.
C'era del metodo, ma io adesso ti aggiusto anche col metodo.
Le minacce.
C'è della cattiveria in tutto ciò.
Esatto, perfetto. Massimo, allora, siamo pronti per la prima domanda. Io tengo d'occhio la chat in caso qualcuno risponda. Vi ricordo, avete una risposta a testa entro 30 secondi, se no passiamo al secondo indizio.
Allora, cominciamo con i giocatori. Parliamo del primo giocatore, che è stato il primo quarterback a startare, cioè a giocare da starter, a partire titolare in un Super Bowl, nella stessa stagione in cui ha fatto il suo primo start in carriera.
Non è Ben? Non è Big Ben?
No.
Quindi, scusa Massimo, ha giocato, ma quindi non necessariamente vinto?
Ha giocato. Okay. Può aver vinto, può aver perso, non si sa.
Era in campo.
E ha fatto il primo start in carriera, non necessariamente era rookie, perché visto che Massimo è bastardo.
Attenzione!
Dalla chat, penso. Dan Marino, Massimo.
No.
15 secondi per dire un nome, se no passiamo al secondo indizio.
Russell Wilson?
No.
No, lui era il secondo.
Nel dubbio sparata.
Trent Dilfer?
No.
Kurt Warner?
No.
Era scontata questa.
Ho capito.
L'avevo pensata anch'io, ma mi sembrava troppo scontata.
Va bene.
No, tra l'altro mi stupisce che non abbiate detto un nome, che è abbastanza scontato, ma va bene.
Massimo, va bene. 200 punti perché dai il secondo indizio.
Allora, college
Massimo
provenienza.
È bastardo, ma c'è quell'altro dietro che gode quando togli il punteggio. Non so se non ha le sfumature nella voce.
È terribile, veramente.
Allora, college di provenienza, i college di provenienza sono due, perché ha fatto gli anni da freshman e da sophomore a California e gli anni da junior a senior a Nebraska.
Dal caldo al freddo, tempra lo spirito.
Nebraska non ne ho idea.
Nebraska. Direttore, se ho capito bene, noi che abbiamo detto siamo eliminati, giusto?
No, adesso avete un'altra risposta a testa.
Ah, perché ok, però dopo il dimezzamento, ok, esatto. Questo non avevo capito, ok.
Quindi anche in chat avete diritto a un'altra risposta adesso.
Ma a Nebraska ci sono i quarterback?
No, ci sono solamente popcorn.
Comunque sì, ce li hanno i quarterback, perché qualcuno deve dare gli end-off ai running. Adesso, esatto. cambiato un po' il stile di gioco, una volta correvano solo e basta, però.
Senti che silenzio, Massimo. Un silenzio che ci porta gioia.
Pensavo ci avessi mutato tu.
No, 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 un silenzio che ci porta gioia. Ci porta felicità. Vabbè, niente Massimo, dobbiamo andare col terzo indizio e ahimè scendiamo a 100 miseri punti.
Sei proprio dispiaciuto.
Tantissimo.
Se manco fossero soldi.
Esatto, neanche ce li mettesse lui.
No, i punti ce li mettiamo noi. Esatto. Sono nostri.
Vabbè,
scusa.
Quelli del supermercato.
Allora, secondo inizio, il indizio si tratta di un numero. Un numero che può significare qualsiasi cosa, ma è un numero che significa qualcosa per questo giocatore. E il numero è 15.
O Stetler?
No. Non è necessariamente il numero di maglia, può essere il numero...
Tutto. Il numero di telefono.
Può essere tutto, numero di scarpe. Beh, insomma, 15 non proprio. 15 magari 15 americano.
15 americano a quanto corrisponde?
Non so,
il 90
è tanto, è tanto. Tipo del 60.
Massimo, mi ricapitoli l'indizio iniziale, cioè ha giocato il primo anno, cioè il primo anno in NFL,
il primo anno, no,
in cui ha fatto
il
lo
primo
start.
Anno in cui ha giocato titolare, poi ha giocato titolare anche nel Super Bowl.
E il college come qual erano? Nebraska,
Nebraska e California.
Ferragamo.
Bravo Giorgio.
Attenzione.
Ok, qual è la cosa del 15?
È il numero di maglia.
Sì, culo.
Giorgio.
Ma non era uno stilista?
E sì, no, sì,
quello è Salvatore. Dopo Cigabana,
quello dopo il ritiro.
Dopo il ritiro.
Esatto, esatto. Quindi
Vince Ferragamo era la riserva di Pat Hayden. Pat Hayden si fece male e lui entrò a giocare titolare. Portò i Rams al Super Bowl e poi persero.
Ma allora ce l'avete di vizio che il titolare si fa male, esatto. Quando entra.
Infatti il secondo quarterback
era Joe Pendleton.
Infatti era uno degli indizi. Il secondo quarterback a startare un Super Bowl nella stagione di debutto da starter è stato proprio Kurt Warner. Quindi giocava nella stessa squadra. E il terzo, che mi stupisce che nessuno abbia detto, era Tom Brady.
Tom Brady.
Tom Brady era il primo anno.
Non era il primo
anno in cui ha fatto il titolare.
Non aveva mai giocato titolare.
Ah,
prima.
Io ho capito invece che era l'anno in cui è stato draftato. Ok.
Ma io te l'ho detto che non era necessariamente così.
Esatto.
Comunque i tifosi contro che mi avevano chiesto di fare tanking.
Perfetto. Dai, Massimo, seconda domanda.
Allora, seconda domanda. Seconda domanda, parliamo di un giocatore che ha giocato in NFL dal 96 al 2006 e ora è analista ESPN e si vede spesso a Sports Center.
400 punti regalati, Massimo.
Regalatissimo.
Dai, Massimo.
E non ho detto ruolo, perché se
96,
ruolo...
scusami, 96 del college o è stato draftato nel 96?
No, 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 ho detto ha giocato in NFL nel 90, dal 96 al 2006.
Dai, buttar via così 400 punti. Ci metto anni a raccoglierli in giro 400 punti.
Io di ESPN non la vedo.
Non ti prende l'antenna.
No, che tristezza. 400 punti.
Ma sono tanti, ESPN. Devo
10,
scindere da NFL
9,
Network.
8.
L'unico che so che c'è 7, ESPN è Ray Lewis, ma so anche che non è lui.
6.
Esatto, non è lui.
Non è lui.
5.
Non è Luis.
4.
E anche Stan, non
lo so. No.
2. 1.
Fox Stan, mi sembra.
Vai che abbiamo risparmiato 400 punti, vai Massimo.
Dai che hai risparmiato.
No, ma adesso con questo suggerimento sicuramente lo indovinate.
A 200 li diamo via. Vabbè, dai.
Sì. Ha una sua serie TV in cui parla di arredamento di interni.
Oddio, so chi è ma non mi ricordo il nome. Cazzo.
No, non è quello.
Come non è quello? Che è la cosa direttamente TV.
Reggie Bush, no, dalla chat.
Non è quello. Cazzo.
Esatto.
Ok.
Dalla chat, Massimo, dalla chat dicono Reggie Bush.
No.
Ok.
No. I famosi mobili Bush. e sai cosa
Mobili Push.
Ma porco, Aiazzone.
Big Aiaz.
Teddy Bruschi.
No.
Orca. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 e vai, risparmiati anche questi. Andiamo con i 100 punti, Massimo.
Dai, questo è facile, dai. Ha preso parte a un'edizione di Dancing with the Stars in cui è stato il primo concorrente a essere eliminato.
Ocho Cinco.
No.
Michael Irvin.
No.
No, anche perché 96.
Dalla chat stare. Dicono Manning, ma non è lui.
No. Poi quale?
Fa niente.
Terrell Owens.
Scusa?
Terrell Owens.
No. Beh. Però era un candidato dei due giocatori di oggi, Terrell Owens.
Questo cosa vuol dire? Che mi dai 50 punti?
No,
no, così era per parlare.
Dai, chi è che ma Giorgio, Marco, che dovete ancora rispondere?
Ho la mente obnubilata.
Vabbè, Massimo, ci tocca
stai
andare.
Ripassando tutti i concorrenti di Dancing with the Stars.
Esatto, Massimo.
Che li conosco.
Ci ma tocca 50 andare. Punti se aggiungi il ruolo in campo.
Zazzaroni. Zazzaroni. Zazzaroni.
Massimo, siamo all'ultimo.
Penultimo.
Penultimo, 50 punti, tempo, vai.
Allora. Allora, college di provenienza USC e ha vinto un Super Bowl, 3 Pro Bowl, è stato nominato una volta All-American con scelta unanime e ha vinto anche un Pop Warner Trophy.
Vabbè, ma altri 50 punti regalati.
Rod, alla prossima te li dobbiamo dare noi i punti?
Dalla chat dicono Rod Jaworski.
No.
No, ok.
Dopo la prossima c'è ancora un indizio che siamo poi 50, vi porta a 25 ragazzi. Punti.
Io sono vergognoso, ho googolato, che schifo.
Vale. Se no pure io non voglio dirlo, però io perché non zitto, però.
No, se avete googlato zitto. Non vale, vi autoescludete.
Esatto.
Lo so, però ero troppo curioso, maledetto Massimo.
Ecco. Ma cioè, questo di qua come si va a recuperare? Davvero, Massimo?
Vabbè, Massimo, vai con i 25 punti.
Allora, durante i suoi anni al college partecipa alla serie TV Coach, dove impersona un giocatore eleggibile al draft che si rifiuta di giocare per gli Orlando Breakers e preferisce di andare a giocare in Canada.
Ma che televisione guardate?
Ma esatto, ma
gli Orlando Breakers,
esatto.
Coach, ma che serie?
Ma Coach famosissima.
Però il Ganci ti ha pagato per dare degli indizi fuorvianti.
Perché?
Ha dei punti a lui.
Ovvio, i punti risparmiati vengono a me, cioè non vengono a me, vengono a Sabino Ciuffino. Vabbè, Massimo, zero. Chi era questo bellissimo giocatore?
Vediamo i googlatori.
Keyshaw Johnson.
Bravo.
Ma va, io
anche a me
avevo
Keyshaw Johnson.
Perché appena a un certo
Keyshaw
punto
Johnson parla di arredamento di interni.
No, esatto. Perché
era stata la prima scelta assoluta.
Esatto.
Per i questo sarebbe stato un indizio.
Quello me lo sarei.
Ma era troppo facile.
Quando
ragazzi
hai detto del interior design, mi ricordo che c'era questa cosa di un. Non mi ricordo chi ne aveva parlato, in quale podcast avevo sentito che ne parlava. E poi a un certo punto ho detto di ESPN, eccetera. E ho detto, io questo di qua so chi è, ho la faccia, lo tu. A un certo punto ho detto, ma com'è che si chiama? Perché il nome non. Ho la faccia, ma non ho chi è, e non ho chi è. E poi ho detto, mi.
Va bene, dai, mannaggia. Siamo quasi a un'ora e mezza, quindi andiamo con l'ultima domanda, Massimo.
Allora, l'ultima domanda è quella per Alberto che mi ninja la squadra. Allora, stavolta ho allargato un po' il campo, quindi non parliamo più di vincitori di Super Bowl.
Patriots 2002.
Guarda, se beccavi anche questo.
Se la prendevo in
tiravo proprio. Allora, diamo il solito arco temporale dei 10 anni. Anche questa squadra ha giocato negli anni 10. Ha avuto un record
dal 1910 al 1919.
Certo. Ha avuto un record di stagione di 7-9, dopo che l'anno precedente aveva avuto 4-12.
Ma no, così è facile, te l'ho detto di non dirla.
Che figa.
I Raiders di quest'anno.
I Raiders di quest'anno.
I Jets di quest'anno.
No.
4, 12, 6, 7, 9. 28 per 4, 41.
I Lions del 2007.
No, abbiamo detto anni 10.
Ah, anni 10, mi ero perso un indizio.
Detto niente, hai detto. Mi ero perso un indizio. Vabbè, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chi vai, Giorgio?
I Bengals 2011.
No.
E niente. 400 punti ce li siamo salvati, dai.
Okay.
Vediamo se riusciamo a risparmiarne anche 200, Massimo.
Allora, in quella stagione, fino al bye, dopo la vittoria su Dallas, erano in corsa per i playoff. Poi hanno fatto nella seconda parte della stagione 2 vittorie e 6 sconfitte, e quindi sono andati a carte 48.
Massimo, la chat dice Seattle 2014.
No.
La Redskins 4-12 avevano vinto prima. No.
Redskins 2016.
No.
L'avevano battuto.
Vi sento che digitate.
La cosa?
La prossima volta per il quiz dovete attivare la webcam. Vikings 2016 dalla chat.
Eagles del Dream Team.
No.
11. Cos'è che era?
No. E neanche la chat, niente, nessuno dei due.
Che dici? Vado di countdown. Buongiorno. Vabbè, andiamo di countdown.
Vada, che adesso li regaliamo i 100 punti.
Regaliamo, allora 10 9 8 7 6. Soprattutto ai googolatori. 5 4 3 2 1 0. Vada con la domanda da 100 punti.
Quell'anno la pick numero 1 è stata Ezekiel Ansah, defensive end da Brigham Young.
La chat dice Steelers 2010.
No.
Lions qualche anno, non lo so. 2015.
Lions 2012.
No.
Lions 2013.
Esatto.
No, è prima.
Ha detto Alessandro, l'ha detto Alessandro.
Vero, l'ha detto.
Quindi vi siete accavallati con le voci.
Sì. 100 punti da Alessandro.
50-50 tutti amici.
Che amici di chi? Questo è gioco serio. Qua girano i soldi, girano.
Vabbè, io da capolista devo dividere la ricchezza più possibile.
Bravo, vedo che hai capito come funziona te. E quindi 100 punti vanno da Alessandro.
Cazzo, essermi perso l'indizio al primo giro, porca miseria.
Allora, riepilogando la puntata, 2 vincitori su 3 domande, 100 punti Giorgio, 100 Alessandro, classifica generale, 400 punti Alberto e la chat, 300 punti Alessandro, 200 Emanuele, 100 Mauro, 100 Giorgio, 0, neanche lo dico perché ho rispetto. Quindi questo è l'esito di Rischia Football dopo 3 puntate. Un ringraziamento a Massimo Buongiorno e agli amici della chat che hanno partecipato, a voi un po' meno perché ragazzi, degli esperti come voi che studiano quotidianamente football americano, insomma, ce li aspettavamo un po' più preparati. Come
cioè, poi, scusa, Sabino, dimmi, come si fa a non conoscere la serie TV Coach e gli Orlando Breakers?
Ma soprattutto nessuno si ricorda il cameo che abbiamo fatto io e te in una puntata in quella serie.
Infatti.
Questo mi spiace, perché soprattutto dagli amici mi aspettavo, dicessero, la serie in cui tu e Massimo avevate fatto quel cameo, quei 20 secondi di apparizione. Invece Massimo, non ci puoi fare nulla.
Niente.
Funziona così. Perfetto, dai, con la terza puntata di Rischia Football chiudiamo la 12ª puntata di scusate il disturbo. E amici, conoscenti, che dirvi se non grazie per averci ascoltato, che per noi è sempre un piacere, siete tanti, ma io riesco a far partire la sigla. Oggi siamo tutti con noi. Una volta ci vediamo qui. Ma va bene così, non è un problema. Andiamo avanti.
La facciamo
così.
Noi. On the road again. No? No,
non si sente proprio. Adesso si sente. Prima non si sentiva, adesso si sente. Magari si sentiva anche prima, ma chi se ne frega, non ci interessa. 12ª puntata di Scusate il Disturbo of Season Edition va in archivio. Voglio ringraziare, qua lo faccio nome per nome perché ve lo meritate, Mauro Rizzotto.
Stavo di nuovo rispondendo in muto. Grazie, buona serata, buona giornata, dipende da quando ascoltate.
Esatto. Marco Santini.
Keyshawn Johnson.
Giorgio Prunotto.
Ciao a tutti.
Emanuele Sortino.
Grazie a tutti, buona serata.
Alberto Cantù.
E se ne va, la capolista se ne va.
Alessandro Taraschi.
Grazie a tutti, ti vengo a prendere, Alberto.
Massimo Foglio.
Grazie a tutti e buona serata, giornata, quello che volete.
Andrea Ghezzi, che è stato di passaggio per parlarci di MLB. E, gli appuntamenti della settimana, trovate online il martedì, prima ci ascoltate, domani se ci avete ascoltato in diretta, oppure se no è già online la puntata di The Bootleg, e questa settimana la caldeggio perché i ragazzi Emanuele e Alberto hanno fatto un investimento importante per portare una persona ospite. Devo dire che io apprezzo, no, io apprezzo veramente, ragazzi, chi fa degli sforzi anche personali ed economici per avere e per dialogare, per portare quel qualcosa in più agli amici. Quindi davvero apprezzo.
Infatti
molto.
Siamo oltre salary cap adesso, bisognerà tagliare su qualcosa, tipo sui microfoni. Dovrò privarmi del mio microfono dildo.
E quello è solo un favore che ti facciamo.
Dovete cominciare ad andare voi ospiti da qualche parte.
E raccattare soldi.
Ma guarda, sono andato dai Patriots, poi da qualche andremo nuovamente AFC East molto presto, non ti preoccupare.
Inizia a far caldo, ma forse in spiaggia ci starebbe.
Esatto.
Occhiolino.
Ma guarda che a Colbueno non danno niente, te lo dico io.
Ma noi andiamo lì per le cheerleader.
Ah, ecco, bene. Poi allora, è già online, lo trovate già a Purple Valhalla sui Minnesota Vikings.
Purple cosa?
Ce l'ho fatta. No, ce l'ho fatta, non lo ripeto, ma ce l'ho fatta. Quindi con Alessandro Traschi e Francesco Porcello, che hanno parlato per circa 6 ore di Kirkusi, quindi vi consiglio di sentire. Come sempre trovate online giovedì podcast verso dopo il draft, che si occuperà di un'altra division del quale analizzare i prospetti scelti al bellissimo draft di ormai un mese fa. Quindi questo è un po' il programma. Da Giovanni Ganci è tutto, e che la Purple Waller sia con tutti voi.